Allora, noi diventiamo matti a pensare cosa vorrà dire che risorgeremo, no? Come si farà a risorgere? Un discorso di questo tipo qualcosa fa intuire. Avete presente cosa può succedere a uno che arriva in un posto di cui non sa niente e incontra uno di cui non ha mai capito niente? E questo lo introduce in una vita nuova, da zero, lo deve far ripartire, insegnare A, B, C. Ecco, questa è la resurrezione. Cioè il giudizio di Dio alla fine, con cui si chiuderà appunto la nostra vita e noi saremo posti nel posto giusto, saremo finalmente nati, no? Il giudizio finale di Dio ci sorprenderà totalmente. Per alcuni versi, appunto, la resurrezione ci rovescerà, capito? Ci ribalta, ci farà nascere un'altra volta, perché i suoi pensieri non sono i nostri e le sue vie non sono le nostre vie. Anche noi che abbiamo incontrato Gesù, abbiamo incontrato presto, che siamo stati tanto tempo con Lui, ce ne hanno parlato tanto, tante volte ci hanno predicato di un amore del tutto speciale che Lui viene a rivelarci, ma noi appunto non lo capiamo mai. E questa sarà appunto la sorpresa, di cominciare a vedere cos'era sta roba. Perché la nostra mentalità, soprattutto il nostro modo di considerare l'altro, non è un modo, come si può dire, libero, sovrano, come quello di Dio, generoso. Noi siamo mercenari, schiavi, anzi non riusciamo neanche a gestire un rapporto stretto di reciprocità, occhio per occhio, è il massimo che noi possiamo fare, cinque te, cinque io. Questa è la nostra giustizia massima, che non rispettiamo ovviamente, neanche questa è difficilissimo. La nostra giustizia, da schiavi come siamo, da calcolatori, da servi, la nostra giustizia ci pare già tanta se rispetta i diritti degli altri, se non facciamo dei danni agli altri. E anche con Dio, che è l'altro per eccellenza, ci comportiamo così, do ut des, capito? Gli vogliamo bene se ci dà qualcosa, appena sembra che c'entri Lui col fatto che ci va male qualcosa, subito cominciamo a dire... Abbiamo comunque una concezione della religione che è basata sul merito, noi, anche questo è il massimo che noi pensiamo, e cioè che Dio premia chi si comporta bene e punisce chi si comporta male. E da questo punto di vista, cioè se fossimo solo tra noi, è tutto normale, proprio normale. E invece Dio è diverso, e per questo ci sorprende la parabola di Gesù, che viene in qualche maniera a distruggere in maniera definitiva le nostre convinzioni sul merito, cioè le nostre convinzioni sull'idea che Dio possa essere debitore nostro perché noi ci siamo comportati bene. E allora a noi, come a quei farisei, l'agire di Dio raccontato nella parabola ci sembra ingiusto. Hanno ragione. Ma come fa a dare altrettanto? Poi non fermiamoci sui particolari della parabola, perché vedremo dove sta la punta della parabola. Il resto è un paragone per poveracci che devono capire. Ma la punta della parabola è questa: o sei geloso perché io sono buono? Questo è ciò che voleva dire Gesù. E racconta questa parabola evidentemente ingiusta per alcuni versi. L'agire di Dio appunto è contestabile, Dio è ingiusto. È quello che rimprovera il fratello maggiore del figliol prodigo, no? I farisei rimproverano nell'atteggiamento di Gesù un Dio che si comporta così. Essi si sentono lesi perché quelli dell'ultima ora, o quello che è andato via di casa portandosi via tutto, che ha tradito e che quindi non ha più nessun titolo di essere figlio, i non aventi diritto, sono trattati come loro, i figli appunto, gli obbedienti, i bravi. Quindi Dio è ingiusto, dice la parabola. Ma in che senso? è ingiusto perché in realtà la sua giustizia non è la nostra. E questo dice il profeta, appunto. Perché esce dal regime della nostra giustizia per passare in un regime assurdo per noi della sua giustizia, che è la gratuità, che è l'abbondanza. Dio non è ingiusto, noi diremmo, per difetto di giustizia, ma per eccesso di amore. È come se io dicessi, quello lì io non lo capisco, non posso capirlo, ama troppo, è eccessivo per me, non l'accetto, hai capito? Questa parabola, lo intuite, per alcuni versi è una delle ultime parole di Gesù su Dio, è una delle ultime parole del Nuovo Testamento su Dio, sulla maniera di fare di Dio verso di noi, e è una delle parabole, evidentemente, che illustra alla fine, appunto, il senso della passione di Gesù. Anche nei Vangeli si parla ogni tanto, ci sono i testi dei Vangeli in cui dice comportatevi bene perché Dio vi punirà, perché Dio vi premierà, è un linguaggio comprensibile che sta anche in piedi, che vuol dire qualcosa, appunto, devi amare anche te, devi darti da fare. Ma qui alla fine, in qualche maniera, questo discorso sulla retribuzione, sul giudizio di Dio che farà a ciascuno ciò che lui ha fatto, qui alla fine salta all'aria, è superato, alla fine l'amore di Dio arriva al culmine, in perfetta coerenza con la passione di Cristo, dove noi vediamo Gesù perdonare il crimine di coloro che lo crocifiggono e lo vediamo dare la vita per i colpevoli, per i peccatori. E Paolo vedrà in questa follia, nella follia di questo dono, la prova suprema dell'amore di Dio per noi. Ma allora, vedete la parabola come fa lavorare, no? Ma allora, se è vero che alla fine si rivelerà un Dio traboccante di misericordia, perdonerà appunto a coloro che lo hanno crocifisso, ai colpevoli, ma allora vale la pena di alzarsi al mattino presto per andare a lavorare nella vigna e star sotto tutto il giorno sotto il sole? A che cosa serve appunto essere onesti, giusti, comportarsi bene, sopportare la fatica della giustizia appunto? Anzi, avete presente, un passo di Paolo va ancora più in là. Siccome Dio è così, se il nostro peccato fa sovrabbondare la grazia, lui dice, e fa risplendere la gratuità dell'amore di Dio, un amore immotivato, non conviene restare nel peccato perché sovrabbondi la grazia. Non ci conviene stare con le mani in mano tutto il giorno dal momento che poi il salario sarà lo stesso. Solo che, io dico sempre, appunto, il Vangelo probabilmente ci pensa troppo bravi, insomma. No, noi stiamo a quel livello. Invece il Vangelo penserebbe in qualche maniera di dire, ma uno non può pensare così. Cioè, se uno ragiona così vuol dire che resta sotto il regime della schiavitù. Non ha capito la liberazione, la salvezza. Non ha capito, appunto, come Dio lo tratta. Non ha capito la libertà in cui consiste appunto la salvezza. Cioè si resta nel regime della nostra giustizia, della logica del lavoro, del salario, dell'ignoranza della logica di Dio, no? La logica del lavoro, del salario, mentre in realtà battezzati nella morte di Cristo e rinati con Lui, noi siamo passati dal regime della schiavitù al regime della grazia. No, questi sono tutti grandi temi cristiani. Quindi non è per la ricompensa del salario che noi lavoriamo, ma è per amore, è per libertà, come si è liberamente, è per fede. La nostra fedeltà a Dio deve essere gratuita perché noi siamo diventati figli, ma il figlio appunto diventa figlio nel momento in cui non fa come lo schiavo che ti fa la cosa perché lo vedi e quando non lo vedi non la fa. Siete liberi appunto. Il salario che Dio ci promette non è altro che Dio stesso, la sua vita, la partecipazione alla sua natura divina, come dice la lettera di Pietro. E quelli che desiderano ricevere di più, cosa vogliono? Secondo voi cosa vogliono? più del dono di Dio, cosa vuoi? Forse qualcos'altro. Se Dio ama anche quello dell'ultima ora e ama te, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di diverso? Sei geloso forse? La fede, appunto, che altro non è che una forma di dono. Dio si dona e di ritorno noi ci doniamo a Lui, come si fa nell'Eucaristia, dono e controdono, no? L'Eucaristia funziona per la fede, funziona se diventa vita, noi diciamo. C'è un dono e un controdono, se non c'è il controdono il dono non è ricevuto, no? Ma questa è la logica della grazia, si chiama grazia perché poi bisogna accettarla, no? Gratuitamente, appunto. Ritroviamo l'equivalenza della giustizia, Dio si dona a noi e noi di ritorno ci doniamo a Lui, c'è un'equivalenza della giustizia. Ma per arrivare bisogna passare dalla nostra giustizia del calcolo alla giustizia dell'amore. Questo mi pare così il tema di questa parabola, appunto. Però c'è qualcos'altro ancora su cui vorrei fermarmi. La parabola, mentre dice di Dio, sentite, no? Mentre ci rivela questo volto incredibile di Dio, no? Ci fa capire anche invece dove sta la radice della nostra meschinità. Dal punto di vista antropologico questa è una parabola lussuosa, splendida, no? Perché fa capire la matrice della nostra cattiveria, o se preferite della nostra debolezza, o del nostro peccato poi, no? Perché noi siamo così? Perché siamo così diversi da Dio? Perché noi facciamo così difficoltà a capire Dio e a diventare come Lui? Ecco, si può capire in qualche maniera il fondo di questo nostro comportamento servile, non libero, da schiavo, peccatore, appunto, no? Nei confronti di Dio, guardando il nostro rapporto complicato tra di noi. Ma non solo come paragone, è la maniera complicata di relazionarci tra noi, che ci frega poi anche nei rapporti con Dio. Dio questo lo sa, perché mette un legame indissociabile tra l'amore di Dio e del prossimo, no? Ami Dio amando il prossimo, e quindi sbagli a amare Dio, la maniera di amare Dio, perché ti poni in maniera sbagliata col prossimo. E dove sta questa radice della complicazione del rapporto con gli altri? E la Bibbia su questo è chiarissimo, sta nella gelosia o nell'invidia, utilizziamoli come equivalenti, nell'invidia e gelosia. E la parabola appunto arriva proprio, o sei invidioso perché Dio è buono, dice di Dio e dice appunto dell'invidia dell'uomo. La gelosia, lo sappiamo, è il contrario della lode. Ah, guarda com'è bravo quello lì, com'è bello, com'è, capito, l'atteggiamento della lode, che è quello di rallegrarsi per l'altro. Beh, la gelosia invece è una forma di tristezza per il bene dell'altro, capito? Il fatto che l'altro sia bravo, il fatto che l'altro sia amato, il fatto che l'altro stia bene, mi dà tristezza. Questa è l'imperscrutabile radice di ogni violenza. Apposta, il primo racconto di fraternità è un racconto di gelosia, che arriva giustamente, com'è la logica dell'invidia, cioè non poter vedere l'altro, lo si elimina, arriva all'assassinio, no? La storia di Caino e Abele ha questa matrice radicale. E questo è uno dei tratti più importanti di tutta la Bibbia, è uno dei fattori fondamentali della storia umana. E per questo la Bibbia fa partire la storia degli uomini con l'assassinio di Abele da parte di Caino, cioè lo fa partire da un dramma della gelosia. Ma questo continuerà con la rivalità tra Giacobbe e Esaù, tra Giuseppe e i fratelli, tra Saul e Davide. E tutta la storia della salvezza verrà vista appunto in sintesi nel conflitto di tutte le dialettiche, di tutti i conflitti, nel conflitto tra il giudeo e il pagano, di cui Paolo annuncerà nella lettera ai Romani il superamento o la conversione, il grande mistero, sarà la riconciliazione del giudeo col pagano, no? E questo è un tema grandioso, che lasciamo lì Perseguiamo invece questa analisi della nostra gelosia, della nostra invidia, perché appunto se non è convertita, se non diventa uno sguardo buono sull'altro, appunto, se non diventa fede, perché l'altro non ti appare buono semplicemente perché ha le qualità, ma perché tu lo guardi con fede come una grazia. Perché la grazia in realtà assume il volto dell'altro, l'altro è il sacramento della grazia, e il vero rapporto con l'altro è la fede. Gli vuoi bene per fede, appunto. Anche a tuo padre gli vuoi bene per fede radicalmente. Quando Gesù dice nel Vangelo, se uno non ama me più di suo padre, dice sta roba qui. La gelosia comunque, se non è convertita, conduce all'assassinio. E infatti Matteo scrive che anche Gesù fu crocifisso per gelosia. Pilato sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Dice così il versetto 18 del capitolo 27 di Matteo sul processo che fa Pilato a Gesù. Gliel'avevano consegnato per invidia. Quindi quando Gesù dice voi avete ucciso tutti i profeti, ultimo sono io, per invidia, non potevate vedere i profeti, vi davano fastidio, appunto, no? Era la figura, come si dice, il profeta, uno si dice perché se uno è bravo e buono lo eliminano? Lo eliminano perché gli ricorda questo, la parola di Dio, lo sguardo di Dio, che è la cosa più fastidiosa che ci sia per noi. Perché ti scarnifica, ti rovescia, come si dice, ti mette in questione, no? Allora, la gelosia ha questa, o l'invidia ha questa logica, e tuttavia, appunto, ma si capisce subito, la invidia o la gelosia è seconda. Viene dopo che cosa? Viene dalla diffidenza, dal non fidarsi, dalla non fede. È la forma che assume la non fede nel rapporto con l'altro. È la traduzione antropologico, etica, della non fede, appunto. Nel vedere nell'altro anzitutto una minaccia, un nemico. Provate ad andare a rileggere mentalmente Genesi 3, la narrazione del peccato, no? E il primo peccato, la descrizione del primo peccato, ci parla appunto di uno stravolgimento terribile, degli occhi annebbiati, invidiosi dell'uomo, che cambiano il buono col cattivo. Colui che è buono per eccellenza viene preso come un mentitore. La tentazione cosa dice? Va là che ti conta su una balla perché non vuole che tu sia come lui. È il gioco della gelosia, dell'invidia, ha fregato il primo uomo e lo frega sempre. Che è il gioco di stravolgere la fede, no? Di negare che alla radice c'è la grazia dell'altro. Colui che è buono per eccellenza, nel racconto del primo peccato, viene considerato mentitore, perché è geloso della sua condizione divina. Quindi non ci si può fidare di lui. Peccato è questo. L'occhio dell'uomo diventa cattivo perché Dio è buono. O sei invidioso perché io sono buono? Vedete, questa parabola è terribile, è terribilmente profonda, diciamo così, non terribile perché è splendida invece, no? Certo, restiamo lì come pelle di fico, nel senso che sei proprio smascherato, come si dice. Vedi come vanno, saltano all'aria tutte le nostre problematiche religiose, che Dio interviene, che Dio fa, che Dio fa. Siamo su un altro piano. Non so neanche come faccio a avere tutta questa pazienza, Dio, a sopportare la nostra maniera di parlargli, di criticarlo, di fare il muso. E a non staccarsi di questa ignoranza nostra, di questa perversità nostra, no? Allora, nella parabola risulta chiaro soprattutto quando Dio è buono verso gli altri. È evidente, no? Siamo gelosi della bontà di Dio non appena viene esercitata verso gli altri.
E allora ci appare subito ingiusto.
Mentre siamo subito inconsapevoli di ciò che riceviamo noi, di ciò che siamo noi, no? E allora il problema della fede, che è quello di una scuola rude, difficile, che si risolverà solo alla fine, no? Abbiamo noi fino alla fine, anzi soprattutto alla fine, quando dovremo fare l'esame di maturità. Sarà proprio quel momento lì dove si rivelerà che non eravamo preparati tanto bene. Perché proprio alla fine, cioè mentre ce la siamo barcamenata, perché finché si mangiava la banana e si vedeva la partita di calcio, sembrava che ci fosse anche la credibilità di un Dio buono. Quando si incomincia a vedere che la strada si stringe e finisce, a quel punto lì si scatena l'obiezione, no? La paura, che siamo stati fregati, che allora non è fidabile sta roba qui, che allora siamo stati appunto imbrogliati. Questo sarà il grande esame. Non avremo imparato, appunto, non ci siamo preparati alla fede. E in realtà la fede è imparare, è questa logica dell'amore. Noi dobbiamo imparare a lasciarci, come dice Paolo nelle sue discussioni teologiche, a imparare a lasciarci giustificare, cioè a lasciarci prendere dalla giustizia di Dio. E riconoscere quindi che dobbiamo essere perdonati, che siamo stati perdonati, che anche noi che abbiamo cominciato 5 ore prima, siamo anche noi quelli dell'ultima ora, lo stesso, siamo debitori tutti. Il peccato, il senso del peccato appunto, è questo radicalmente. Ho il bisogno di essere redenti, di essere salvati appunto. Noi dobbiamo essere perdonati e dobbiamo perdonare i nostri fratelli. Proprio come Dio, che in Gesù si è rivelato non geloso, perché Gesù, pur essendo di natura uguale a Dio, non ritenne un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso facendosi uomo, schiavo, fino alla morte di croce. E la sua esaltazione nasce da questo abbassamento, da questa rinuncia alla gelosia, da questo amore per chi era molto più basso di lui, per aver perdonato l'uomo, appunto, no? E allora si capisce anche perché in realtà la scuola dobbiamo imparare nella fede, appunto, che dobbiamo essere perdonati e perdonati, perché la scuola della fede sia la croce. Si capisce perché Dio, per giustificarci, per guarirci dall'invidia gelosa, ci metta davanti agli occhi la croce di Cristo. Perché è guardando colui che abbiamo trafitto che noi possiamo ricevere la rivelazione della larghezza, della lunghezza, dell'altezza, della profondità, dell'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Ed è in virtù di questo amore che davanti al crocifisso appare evidente, appunto. Perché al crocifisso appare evidente lo straboccante amore di Dio e la nostra, il nostro peccato, no? La nostra invidia, la nostra differenza da un Dio così, no? È in virtù di questo amore che noi uomini tutti siamo giustificati. Questa è la giustizia con cui Dio guarda ogni uomo. Siamo giustificati di esistere, siamo nella nostra indegnità resi preziosi. Proviamo a rileggerla questa parabola. Bontà di Dio e meschinità dell'uomo. Vanno insieme, secondo me, no? E allora, certo, in certi momenti, come si fa con i nostri bambini, si può anche, come si dice, sollecitare il meschino e quindi saltargli addosso e dice: ma vedi come sei disgraziato, come sei ingeneroso, come sei, hai una mentalità ingiusta verso di me, ma stai attento che se no il Signore ti castiga. Quindi che questo linguaggio della paura o del rimprovero o della sollecitazione abbia un suo senso è comprensibile. E tuttavia questo registro del richiamo alla conversione, al prepararci all'incontro, appunto, il senso di questa paura di dire incontreremo il giudizio di Dio, preparati perché se no c'è l'inferno, era questo in fondo. Cerca di arrivare preparato a questo esame, no? Beh, per un altro verso è chiaro che nel momento in cui annunci il Vangelo deve prevalere l'altra dimensione, cioè quella che la notizia è veramente buona, che c'è un Dio incredibilmente capace di amare, che noi non ci sogniamo neanche quanto è capace di perdonare. È come se io per un verso dicessi a uno preparati perché l'esame è serio, e poi però gli dicessi guarda che però c'è un professore così buono che tu non te l'aspetti e non te lo sogni neanche.